Astronauticast. Benvenuti amiche ascoltatrici e amici ascoltatori dal vostro Marco Zambianchi da Darmstadt, che vi dà il benvenuto alla 14ª puntata della 9ª stagione del vostro podcast di astronautica preferito. Oggi è giovedì 4 febbraio 2016, sono le 21.44 se non mi sbaglio, nel momento in cui abbiamo appena iniziato la registrazione, ed è con grandissimo piacere che questa sera e probabilmente per un altro po' sarò alla regia del programma, del nostro podcast, e sarò accompagnato ovviamente dalla nostra splendida compagnia di co-host o di co-conduttori. Questa sera voglio andare rigorosamente da sinistra a destra e quindi partiamo da Carmagnola con il nostro Luigi Morielli.
Ciao a tutti da parte di Luigi Morielli, da quel di Carmagnola. Avevo il microfono mutato e l'ho visto all'ultimo momento. E buona puntata a tutti.
Non ci possiamo fare niente, Luigi, perché sono i cosiddetti belli della diretta, queste cose. Luigi, dai tu le tue coordinate, dove leggerti, dove trovarti. Mi dimentico sempre di solito di fare parlare di voi.
Sì, astrogation.blogspot.com, ma quello ormai faccio proprio solo qualche post ogni tanto, e adesso dopo la ristrutturazione che c'è stata in Celum stiamo appunto rivedendo un po' tutto, e presto dovrei tornare anche sulle pagine di Celum, che fra l'altro è tornato appunto in distribuzione. Adesso è completamente gratuito online, si trova direttamente. Chiunque può scaricarlo gratuitamente, può leggerlo senza nessun problema. È stato un cambio radicale, perché passando dalla carta stampata, che aveva costi altissimi sia di distribuzione che di stampa e distribuzione, si è passati a online, e poi visto che online comunque la cosa non poteva fare carne e pesce, si è proprio passati a rimanere solo online. Quindi a questo punto presto appunto ritornerò anch'io probabilmente con la mia rubrica che tenevo tutti i mesi, però magari con qualcosa di nuovo anche, ma appunto stiamo ancora decidendo come sviluppare la cosa.
In bocca al lupo allora, Luigi, per questa avventura, e in bocca al lupo anche alla redazione di Celum, con cui in passato abbiamo già collaborato anche per qualche diretta delle missioni dei nostri connazionali nel cosmo. E proseguendo arriviamo a Paolo Amoroso da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo. Se avete domande o commenti, utilizzate l'hashtag Astronauticast su Twitter o su Google+, oppure su Twitter, visto che abbiamo ormai un nostro account, una presenza, potete menzionarci con il nome del nostro account, cioè Astronauticast. E addirittura prima della diretta di questa sera è arrivata già una prima domanda. L'avevi segnalata tu, Veronica? Che cosa ci avevano chiesto?
Sì, chiedevano. Domanda per questa sera da parte di Luigi Chinellato: come prevengono il rilassamento dei pezzi della parte conica nella costruzione di Orion?
Ecco, questa è una domanda veramente molto geek, di ingegneria avanzata oppure di conoscenze di tecnologia spaziale molto avanzate, che superano le nostre personali capacità e conoscenze, ma noi abbiamo una risorsa anche per questo tipo di domande approfondite, che è forumastronautico.it, la nostra comunità online di geek spaziali, di appassionati di spazio, dove invitiamo il nostro ascoltatore a fare questa domanda, perché lì sì, ci sono gli ingegneri, gli appassionati, chi conosce queste tecnologie avanzate, queste tecniche di progettazione e costruzione dei veicoli spaziali.
Senza considerare che c'è anche qualche insider che magari potrebbe.
Certo, oltre agli appassionati, qualcuno che lavora nel settore.
Vedremo un po' se la nostra redazione super allargata ci verrà in soccorso durante la diretta, oppure dovremo riferire alla domanda del nostro ascoltatore nel prossimo episodio. Ma continuiamo nella nostra conoscenza dei co-host con Riccardo Rossi da Modena.
Conoscenza, una parola un po' grossa, ormai mi conoscete fin troppo bene, vi rompo le balle anche troppo. Comunque, ciao a tutti da Riccardo Rossi per gli amici Rick and Real. Sapete che mi potete leggere sull'account Space Humor di Twitter, dove ci sono dei fotomontaggi che faccio ogni tanto. Se scrivete qualcosa sulla pagina di Astronauticast su Facebook, normalmente sono io che rispondo, quindi più o meno modi per vedere le mie emanazioni li sapete. Ultimamente le produzioni che hanno più successo che faccio io sono i timelapse che mettiamo sul nostro canale YouTube, quindi anche lì c'è il mio zampino, quindi buona visione e soprattutto buon ascolto di puntata.
Grazie Riccardo e ancora complimenti per questi bellissimi video che in effetti riscuotono un sacco di successo che è stato riscontrato anche dall'ultima dei nostri co-host, la nostra Veronica Remondini da Verona, che si è unita all'equipaggio di Astronauticast proprio nel 2016 e ha già portato una ventata di idee e di novità che fanno piacere a noi, ma fanno sicuramente piacere anche ai nostri ascoltatori. Benvenuta anche a te Veronica.
Grazie, ciao a tutti, sono Veronica da Verona. E questo è Astronauticast, notizie dell'ultima ora. Ci è appena giunta una velina. Sembra che da domenica 31 gennaio si siano perse le tracce del dottor Michael Sacchi. Il giovane è stato visto l'ultima volta la domenica stessa presso un bar di Monaco mentre passeggiava con amici. Indossava un paio di jeans e al collo portava un badge di Galileo scaduto. Ma abbiamo qui tra noi una delle persone che ha avuto contatti con lui la domenica dell'accaduto. Signor Zambianchi, come le è sembrato il signor Sacchi domenica scorsa? Ci dica.
Ma siamo usciti in compagnia, devo dire, in una delle riunioni che ogni tanto riusciamo a fare nell'attesa di una bella grande Astronauticon, e devo dire che insomma, come dire, ci si trova tra amici dopo un bel po', si va a Monaco e cosa si può fare a Monaco? A parte mangiare qualche bella porcheria bavarese, si beve birra a fiumi e non lo so cosa è successo, ma io a un certo punto mi sono girato verso altri commensali. Michael probabilmente dopo la quinta birra aveva bisogno, come dire, di fare spazio a nuovi liquidi, è andato un attimo ai servizi e quando è tornato non è più sembrato lo stesso, ha sbiascicato qualche parola, no, non vengo più ai microfoni, basta, non ce la posso fare, ecco, non ce la posso fare, l'ultima cosa che ricordo. Poi però anch'io ero un po' brillo e me ne sono tornato al bus per tornare qui a Darmstadt, non lo so. Michael, noi ti aspettiamo, adesso non è il caso che te la prendi così, anche se con me la preparazione della puntata dura circa 5 minuti invece che i soliti 50, dai, siamo comunque così tra amici, ti vogliamo bene, fatti risentire, ecco. Credo anche che tutti, grazie, i miei colleghi di conduzione si uniscono a questo appello, quindi ti aspettiamo a braccia aperte.
Sì, anzi attiveremo la Deep Space Network per cercarlo nello spazio e riportarlo tra qualche settimana qui tra noi ai microfoni.
La ringrazio signor Zambianchi per la sua testimonianza e ricordo che il dottor Sacchi è un uomo sulla trentina di razza bianca. Diffondiamo qui il suo identikit e vi preghiamo di contattarci con urgenza se aveste sue notizie. Rimanete comunque collegati con noi, vi forniremo aggiornamenti nel corso della settimana.
Eh sì, sconsolatissimi fan di Michael, ma insomma aspettiamo notizie di questo disperso, regista disperso. Tornando ad ambiti più seri, ripreschiamo il nostro Trello, dove sono elencate tutte le notizie e le cose che non ci dobbiamo dimenticare nel corso della conduzione, e proprio da una delle idee di Veronica arriva lo spunto per il primo intervento di questa puntata, che passiamo subito nelle capaci, sapienti mani di Paolo Amoroso.
Bene, diamo finalmente la risposta al nostro Astronauti Quiz, un quiz che abbiamo così inventato, che questa domanda particolare abbiamo creato estemporaneamente nella scorsa puntata, parlando della comunicazione ufficiale della notizia che la nuova capsula con equipaggio russa avrà un nome che è Federazia, ne abbiamo parlato la volta scorsa, è il risultato di un concorso ideato dall'Agenzia Spaziale Russa per dare un nome coinvolgendo il pubblico del paese a questa nuova capsula. Oltre a dare questo nome, la notizia è stata data, l'annuncio è stato dato anche con un video che ricostruisce in computer grafica le possibili nuove missioni del nuovo veicolo con equipaggio. In questo video ho notato un curioso errore, ce ne sono parecchi per la verità, ma uno mi ha particolarmente colpito ed è nella scena in cui fra i possibili utilizzi di questa capsula ci saranno delle missioni lunari con equipaggio per atterraggi. In una di queste scene si vede il lander a pochi metri dalla Luna, lo si intuisce dalla geometria delle montagne vicine, e la cosa che mi ha colpito, guardate bene il suolo lunare. I crateri hanno una forma particolarmente strana, hanno una forma insolita per essere delle foto delle immagini, così delle ricostruzioni della superficie. E in effetti chi ha realizzato questo video, che non è del tutto rigoroso, ha utilizzato per la superficie le texture grafiche con le immagini orbitali della Luna, cioè è come se per fare un video delle automobili che si muovono su una strada voi aveste preso le texture della superficie del suolo fotografato da satellite. Quindi c'è una differenza di scala che sulla Terra sarebbe evidentissima, ma sulla Luna è più difficile individuare, perché la Luna ha l'aspetto di un frattale, cioè è simile un po' a tutte le scale. Allora, in questo fotogramma del video, in cui si vede il lander a pochi metri dal suolo, ho segnato con delle frecce rosse tre strutture della superficie lunare. Quella più a sinistra è il cratere Furnerius, che appare come un cratere grande con un cratere piccolo un po' più vicino. Poi c'è una valle lineare che è la valle Reita, la freccia centrale, e poi ci sono altri due crateri sulla destra, Metius e Fabricius. Guardiamo la prossima slide, che mostra questi stessi crateri in una mappa basata su immagini riprese dall'orbita. Vedete, a sinistra abbiamo Fabricius e Metius, al centro c'è la Valle Reita e sulla destra il cratere Furnerius, quello grande, con un cratere piccolo più vicino. Adesso mettiamoli insieme. A sinistra il fotogramma del video con il lander che sta per atterrare, con le frecce che evidenziano nella immagine di sinistra e in quella di destra gli stessi crateri e strutture geologiche della Luna. Quindi mi ha colpito questo utilizzo della texture sbagliata per questo video. Ringraziamo in particolare il nostro fedele ascoltatore Vincenzo, che è l'utente Astro Vincenzo su Twitter, che nel corso di questa settimana ha provato a indovinare quale fosse l'errore particolarmente curioso a cui mi riferivo. Ha fatto varie ipotesi, ha trovato altri errori tutti interessanti, ma quello a cui mi riferivo era proprio questo in particolare.
Mi metto nei panni del povero ragazzo russo che ha preparato questa animazione, che è arrivato all'annoso problema di cosa mettere come texture sul suolo lunare, ha detto che bello, nella cartella c'ho proprio una texture della Luna e l'ha piazzata così. Vabbè, può capitare, avrà detto non se ne accorgerà nessuno, ma lui non conosceva il nostro nonno Apollo.
Sì, certo, ecco, questo mi ha colpito perché come astrofilo, ma in generale chiunque conosca un po' la topografia lunare, la scenografia, l'aspetto della superficie della Luna, nota subito queste caratteristiche geologiche che si vedono bene anche con un piccolo telescopio. Dicevo che ringraziamo in maniera particolare Vincenzo perché siamo onorati di avere ascoltatori così attenti e interessati da notare anche questi piccoli particolari. Grazie ancora, speriamo che tu possa tornare a dormire dopo aver saputo qual era l'errore a cui mi riferivo, perché abbiamo la sensazione che tu non ci abbia dormito la notte cercando di individuare quello a cui mi riferivo. Comunque grazie ancora.
Un encomiabile esempio di impegno che dovrebbe essere imitato da decine, ma cosa dico decine, centinaia di altri ascoltatori del nostro podcast, quando la Veronica la salterà fuoco con un'altra delle sue idee o con un altro dei suoi astronauti quiz, che sono veramente veramente benvenuti, una delle sue novità. Bene Paolo, credo che però la boccia sia ancora dalla tua parte del tavolo da biliardo, perché in questi giorni è stato annunciato ufficialmente qualcosa di molto interessante per tutti gli appassionati di astronautica e soprattutto per tutti coloro che hanno sostenuto per tanti mesi la missione futura con Samantha Cristoforetti, vero?
Sì, perché l'1 e il 2 marzo 2016 verrà programmato nelle maggiori sale italiane un film documentario dedicato all'astronauta Samantha Cristoforetti, un film intitolato Astro Samantha, la donna dei record nello spazio. Un film ideato e diretto da Gianluca Cerasola, che è un giornalista e realizzatore di reportage, che ha curato appunto la regia e la sceneggiatura, il soggetto di questo documentario. Verrà programmato, dicevamo, proiettato soltanto l'1 e il 2 marzo, e vorrei chiedere al nostro esperto cinematografico, che è il nostro Luigi Morielli, forse pochi sanno che Luigi lavora proprio nel settore cinematografico, proprio nelle sale cinematografiche. Gli vorrei chiedere, visto che sul sito ufficiale del film c'è anche l'opzione per prenotare il biglietto, perché prevedibilmente avrà molto pubblico, ci saranno molte persone che vorranno vedere questo film, come molti hanno voluto partecipare agli eventi del tour post missione di Samantha. Quando possiamo aspettarci di vedere aperte le prenotazioni per questo film nelle sale vere e proprie? Perché per il momento, cliccando questa opzione per acquistare il biglietto, per prenotare, si viene rediretti semplicemente ai sistemi di prenotazione online delle singole sale e non si vede ancora in programmazione questo film. Ormai manca poco meno di un mese, siamo a 28-29 giorni. Quando possiamo aspettarci?
In effetti uno dei problemi di questa distribuzione è stato che comunque dai tabellini ufficiali della distribuzione dei film nei tabellini è comparso da pochi giorni, da un paio di giorni forse, e insieme a questa comparsa sono arrivati anche le comunicazioni dirette dalla casa di distribuzione dicendo anche che molto probabilmente dovrà avere il biglietto, dovrà avere un prezzo fisso e imposto di 10 euro. E quindi questa è una cosa che già destabilizza un po' il fatto che appunto su un biglietto che può costare 7-8 euro mediamente, forse in alcune zone anche un po' di più, però imporre un prezzo più alto forse è anche dato dal fatto che questo film avrà solo 2 giorni di programmazione, perché poi verrà immediatamente ritirato dal circuito sale. È comunque un film a tutti gli effetti, quindi in formato 2K, con Dolby Digital, ovviamente con la qualità cinematografica che uno si aspetta di trovare al cinema, ed è una distribuzione effettiva, quindi con limitata però a questi 2 giorni. E, ripeto, il problema della programmazione nelle sale dipende dai programmatori stessi, quindi nel momento in cui hanno stabilito le date di uscita e un eventuale prezzo imposto, da lì in poi le sale devono decidere indipendentemente se proiettare il film o no. Poi, essendo ormai distribuzione digitale, quindi non c'è più una questione di problemi di pellicola da stampare, eccetera, è molto più semplice che un cinema dica: oh, io lo voglio fare, datemi il film. Lì poi sono anche accordi, perché alcuni cinema non hanno accordi con determinate distribuzioni. Questa è la casa di distribuzione, e la mi sfugge, Officine Ubu, che in effetti questa distribuzione non è così conosciuta a livello del pubblico, però resta il fatto che è comunque una distribuzione a livello nazionale, e lì sarà solo una scelta appunto dei vari gestori se metterlo in programmazione o no. Nel momento in cui, probabilmente nelle multisale, quelle che hanno molti schermi, è molto probabile che mettano anche che possano riservare una sala per questo evento, anche perché si spera che venga anche pubblicizzato, perché a oggi anche la pubblicità verso il pubblico è un po', non è così capillare. Sono eventi, in effetti ne stanno uscendo ultimamente, quelli 2-3 giorni così, dipende sempre anche dal pubblico che un gestore si trova ad avere, soprattutto per il fatto che se il classico cinema parrocchiale è molto difficile che possa proiettare un film come questo. Ripeto, è molto probabile che nelle grandi multisale, nelle grandi strutture ci sia una sala poi dedicata a questo film per questi 2 giorni. E quindi l'unico consiglio che posso dare è quello di continuare a cercare fino a quando si troverà il locale che lo programma. Ecco, adesso io faccio parte anche di un gruppo. Sì, no, vai avanti.
Essendo un film evento, e tra l'altro sul sito ufficiale del film, che indicheremo nei link della settimana, che aggiungeremo ai link della settimana, c'è l'elenco completo delle sale, quindi consigli di visitare spesso i siti dei cinema da questo elenco per vedere quando si apriranno le prenotazioni e gli acquisti?
Ah, ecco, se c'è anche già un elenco ufficiale, allora sì, basta seguire questi locali che sono elencati, questi allora sicuramente faranno già faranno questa proiezione, quindi bisogna seguire i siti che si occupano della prenotazione online, sì sì, quello sicuramente.
Sì, ad esempio molti cinema segnalati sono ad esempio del circuito UCI, quindi vabbè, come diceva Luigi, è probabile che loro, avendo multisala, hanno più probabilità di infilare uno slot
sale maggiori
per questo film. Ma Luigi, ti volevo chiedere una cosa: per questo tipo di film fuori standard con prezzo fisso, la sala ha una percentuale sul biglietto o...
Ma normalmente è sempre una percentuale. No, normalmente è sempre una percentuale, quindi soprattutto sui film e soprattutto sugli eventi si va su percentuale, e quindi di solito si può considerare mediamente su una prima visione che esce la distribuzione prende il 50% dell'incasso secco, e quindi normalmente questo è il concetto da cui si parte per avere un film che poi viene noleggiato, in sostanza viene noleggiato. Una volta, essendoci la pellicola, il noleggio era fisico, perché se portavano la pellicola tu la dovevi proiettare e te la imprestavano fin quando non la restituivi. Adesso è tutto smaterializzato, quindi ti arriva l'hard disk, lo carichi nel server di sala, e poi da lì arriverà poi via mail, arriva una chiave di sblocco apposta per la tua sala, che ti sblocca da quel giorno ora a quel giorno ora, e se tu al di fuori di quello slot lì che è autorizzato, tu non puoi assolutamente proiettare il film. E quindi in questo caso, per esempio, ultimamente c'è stato anche un film che è stato anche fra virgolette un evento nel suo ambito, Masha e Orso, per esempio, è uscito a giorni scadenzati, e l'ultimo giorno di programmazione è stato l'8 di gennaio. L'8 di gennaio tutte le chiavi di sblocco per i cinema sono scadute, e quindi da quel giorno lì in poi non è più stato possibile proiettarlo nei cinema. Adesso probabilmente verrà poi portato poi nella parte home video, però molto più probabilmente farà anche un passaggio sull'home video, ma è molto più probabile che verrà poi rivenduto sui canali a pagamento. Quindi quello è poi il destino ovviamente dei film che passano in sala. Se posso fare una piccola denuncia dal mio punto di vista di fruitore dal lato del proiettore, diciamo così, perché io sono quello che sostanzialmente vado anche a installare, piazzare, a preparare e poi gestire, far funzionare i cinema. Una delle cose che mi ha dato più fastidio ultimamente è che la window, quella che viene chiamata window, la distanza fra l'uscita in sala e l'uscita sugli altri media, si è accorciata in una maniera spaventosa. Stiamo vedendo in questi giorni che Canale 5 sta proiettando, a parte 50 sfumature di grigio, ma sta proiettando una serie, trasmettendo in chiaro e gratuitamente una serie di film che sono usciti 8, 9, 10 mesi fa. Quindi questo vuol dire anche dare un colpo basso per il cinema, perché di solito si lasciava quella window lì per i canali a pagamento e il gratuito arrivava 18 mesi, 20 mesi dopo. Da quest'anno a quanto pare le window sono state tagliate e questo non è una cosa molto bella per il cinema. Il cinema è bello vederlo sul grande schermo, però il grande schermo ha bisogno di poter sopravvivere, e appunto pensando che il 50% dell'incasso va direttamente alla distribuzione, quello che rimane per il gestore tolto tutti i costi diventa sempre più esiguo. Per quello che ben venga uno Zalone che ha riempito le sale, ha fatto code, ha fatto in modo che si possa di nuovo vedere gente che circola nel cinema. Però una cosa importante secondo me è anche mantenere questo leggero privilegio che deve avere il cinema nel momento in cui viene proiettato un film. Adesso questo molto probabilmente non sarà neanche in CinemaScope, ma è più probabile che sia in flat, però vedo anche immagini sul sito che sono in formato CinemaScope, quindi potrebbe anche essere in CinemaScope. Però sembra più un prodotto a destinazione televisiva, quindi nel classico 16 noni, quello che viene chiamato in gergo cinematografico il formato flat, che è l'1,85 come forma rapporto fra base e altezza. In questo caso il... Sì, dimmi Paolo.
In effetti citavi la destinazione televisiva, questo ci dà anche qualche elemento per capire qualcosa di più su quello di cui parla il film documentario, la destinazione televisiva. Lo possiamo intuire in parte dal trailer che è già disponibile, in parte anche dalle informazioni che sta rilasciando l'ufficio stampa di questo film, che peraltro è anche una coproduzione con l'Agenzia Spaziale Italiana, Europea e anche l'Agenzia Spaziale Russa Roscosmos. Alcune scene del trailer le abbiamo già viste, se ricordate, nel documentario trasmesso alla vigilia del lancio di Samantha a novembre del 2014, trasmesso dal programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa. Abbiamo visto alcune delle stesse scene, abbiamo potuto riconoscere. E in quell'occasione era stato raccontato che appunto chi aveva girato questo documentario, credo che sia stato citato sempre Gianluca Cerasola, hanno avuto la possibilità, Cerasola e i suoi operatori, il suo team, di seguire Samantha nel suo addestramento nell'ultimo paio d'anni prima della missione. Quindi hanno seguito non soltanto gli aspetti professionali, cioè le attività di Samantha di addestramento, ma anche i suoi momenti privati in questi periodi che ha passato a Houston, a Mosca, a Star City. E in effetti le informazioni sul film dicono che questo film parla della donna Samantha e dell'astronauta Cristoforetti. Quindi momenti professionali nell'addestramento, nei luoghi che noi appassionati di spazio conosciamo come Houston, alla NASA o a Star City, ma anche i momenti personali, per esempio con le amiche astronaute della NASA. Credo che quindi questo documentario sia basato su quella parte mostrata a suo tempo da Fazio, completata, come dice il comunicato stampa, con momenti inediti. Per esempio, si accenna dei momenti subito prima del lancio. È possibile, questa è una mia pura ipotesi personale, non c'è nel trailer e non ho letto informazioni in proposito, è possibile che gli operatori abbiano seguito Samantha fin sulla rampa di lancio, forse anche nell'ingresso della capsula, non lo so, parla del comunicato stampa dei primi momenti prima del lancio. Ma poi si parla anche del fatto che si vedrà per la prima volta in video la famiglia di Samantha, quindi ci sono ancora questi momenti privati. Quindi è un film documentario in stile giornalistico con le tecniche narrative del cinema e del giornalismo per raccontare dal punto di vista di chi ha prodotto il documentario l'aspetto principale, cioè il personaggio di Samantha. Ma è estremamente interessante questo racconto anche per noi appassionati di spazio, perché si vedono i luoghi, le macchine, le attività che fanno gli astronauti per prepararsi ad andare nello spazio. Quindi credo che sia imperdibile sia dal punto di vista così di chi ha seguito senza essere particolarmente appassionato di spazio il personaggio di Samantha, ma sia anche per chi segue le attività spaziali.
Un ultimo dettaglio riguardo questa notizia arriva dal comunicato stampa con cui Officine Ubu ci ha contattato per annunciarci la conferenza stampa di presentazione del prodotto, che dopo la proiezione nelle sale cinematografiche quest'opera sarà disponibile a richiesta per essere anche proiettata nelle scuole. Non abbiamo ulteriori dettagli, però è un heads up, un campanello di attenzione per gli insegnanti che vorranno magari interessarsi e contattare Officine Ubu per organizzare una proiezione nelle proprie scuole,
Proprio dal sito delle Officine Ubu ho letto, forse un'informazione recente che hanno reso disponibile recentemente, che per le scuole saranno disponibili delle proiezioni nei cinema, se ho capito bene, cioè le scuole potranno andare nelle sale
infatti,
per delle proiezioni organizzate
in questo momento
apposta per le scuole.
È una gran cosa, perché come diceva Luigi prima, l'emozione di una proiezione sul grande schermo per una cosa così è assolutamente favolosa, credo anche a livello spettacolare, specie se sarà stato possibile per Samantha, lo spero, girare anche qualche contributo in chiave di tecnico delle riprese a bordo della stazione spaziale.
Sì, ma infatti leggevo che in tutta Italia saranno disponibili le proiezioni scolastiche, che è un biglietto ridotto per gli studenti. Dal mio punto di vista, io posso anche eventualmente informarmi, eventualmente mettere anche a disposizione le sale in cui lavoro, se ci fosse persone interessate possono anche contattarmi senza problemi. Per quanto riguarda appunto la possibilità di proiettarlo, penso che noi, essendo un gruppo con prettamente commerciale, questo è più difficile. Resta il fatto che noi per le scuole normalmente proiettiamo il film e anche a richiesta senza nessun problema, però ovviamente nella programmazione normale, soprattutto per la questione di quel prezzo a 10 euro, abbiamo capito che mediamente altri eventi di questo tipo non hanno avuto un grosso ritorno. Infatti anche le case di distribuzione tendono a non dircele neanche queste cose, in sostanza. Infatti sono io che ho cercato di informarmi un po' per cercare di capire un po' di più della questione. E appunto, ripeto, se qualche scuola fosse interessata, io posso chiedere alla mia direzione di mettere a disposizione le sale. Al mattino non c'è assolutamente nessun problema, perché ovviamente i cinema aprono tendenzialmente a pomeriggio, quindi al mattino è sempre disponibile per le scuole.
Va bene, allora cari insegnanti, cari professori all'ascolto, non avete che da far per venire una mail alla redazione, che provvederà poi a mettervi in contatto con Luigi, e in bocca al lupo alla fine, a parte al di là di tutti i tecnicismi, a una produzione che sicuramente è una novità e che viene incontro un po' alla nostra passione, se lo merita. Va bene, direi di chiudere la parentesi sulla missione di Samantha Cristoforetti per passare a qualcosa di diverso, ma che ha sicuramente suscitato nell'ultimo periodo intendo proprio dall'inizio dell'anno, una serie di discussioni animate. Parliamo di quello che sta succedendo, o meglio, quello che sembra non stare succedendo in casa SpaceX. Voglio portare all'attenzione dei nostri ascoltatori alcuni rumors, alcuni commenti, alcuni sussurri, bisbigli di polemica che sono stati captati dalla stampa specializzata nel mondo aerospaziale, e parliamo dei ritardi che sta soffrendo la programmazione di SpaceX per quanto riguarda i lanci che vedono coinvolti il Falcon 9 nella sua versione upgrade 1.2 e il Falcon Heavy. In particolare la parte iniziale di questa polemica si era accesa con i primi rimandi, con i primi postponement del lancio del satellite SES-9, che è un satellite di telecomunicazioni dell'azienda SES, un'azienda di telecomunicazioni lussemburghese, che doveva essere il lancio di esordio per quanto riguarda il Falcon 9 nella sua nuova versione. Poi era stata superata da Orbcomm, che come tutti sapete è passato alla storia, perché il lancio di Orbcomm avvenuto lo scorso dicembre è stato quello che ha segnato il ritorno con successo del primo stadio del Falcon 9 nella sua piattaforma dedicata nella base di Cape Canaveral. E la polemica perché nasce? Perché SpaceX è un'azienda che è dotata sicuramente di uno dei più straordinari uffici di pubbliche relazioni delle aziende che operano nel mercato aerospaziale, talmente bravo da far passare in secondo piano tutta una serie di problematiche relative al rispetto dei tempi che si è dati con i propri contraenti, e che fa un pochino pensare anche al modello di sviluppo di SpaceX. Perché, come dicevo, se da un lato il grande successo ottenuto lo scorso dicembre ha regalato un'iniezione di fiducia a tutti quanti gli appassionati, ma soprattutto a chi ha firmato un contratto con SpaceX, dall'altro canto, guardando con un pochino più di occhio distaccato, cercando di mantenere l'obiettività, il calendario dei lanci programmati, ci accorgiamo che forse le forze a disposizione di Elon Musk sono state un pochino troppo tirate, strecciate per conciliare la puntualità richiesta dai contraenti e lo continuo sviluppo dei razzi vettori. Oggi ho preparato un articolo a questo riguardo e mi è venuto in mente un pochino anche un modello di sviluppo e di rilascio dei sistemi operativi open source, che a me sono tanto cari per passione personale, che viene chiamato rolling release, cioè non esiste mai una vera e propria versione ufficiale e definitiva, ancorché per soli pochi mesi, del sistema operativo, ma di fatto si susseguono tutta una serie di mini release a distanza ravvicinata che danno un aspetto molto fluido allo sviluppo di questi sistemi operativi. Ecco, sembra che in qualche modo SpaceX abbia adottato per la sua filosofia aziendale lo stesso approccio, cioè non esiste una versione ufficiale, formale, commerciale di Falcon 9 in versione 1.2, ma esiste un'istanza, una release di questo 1.2, che è quella che ha portato in orbita Orbcomm e che ha restituito il primo stadio alle mani di Elon Musk, ma poi non se ne vedono altri. Sembra che probabilmente si stia lavorando su qualche cos'altro, ma di fatto si stanno accumulando i lanci non fatti di Falcon 9 nella sua versione migliorata. Di fatto a marzo del 2016 è previsto, speriamo che ce la facciano, il lancio di SES-9 sempre con il Falcon 9. Sempre in marzo abbiamo un Eutelsat e un ABS, due altri satelliti che devono essere lanciati, credo, con lo stesso razzo vettore, quindi un multi-deployment. Ad aprile è previsto, ma la data non è ancora fissata, un importantissimo lancio della capsula Dragon verso la ISS, e a maggio il lancio di Amos 6. Questi sono i rumors, perché se voi andate a vedere sul sito di SpaceX, dove c'è il manifest dei lanci prossimi, date non ce ne sono, anzi è un po' difficile ricostruire tutto questo perché i lanci sono stati ordinati alfabeticamente, quindi è davvero difficile capire cosa partirà prima. Date proprio non se ne vedono, e secondo me non è un dettaglio secondario, questo tipo di cose viene fatta deliberatamente. Tornando poi a parlare di Falcon Heavy, tra aprile e maggio di quest'anno, secondo alcune fonti stampa, SpaceX dovrebbe finalmente inaugurare la versione pesante, che di fatto è l'assemblaggio di tre primi stadi del Falcon 9 sovrastati al centro da un secondo stadio. Se questo razzo prenderà il via, sarà di fatto il più potente lanciatore disponibile sul mercato, in grado di portare 155 tonnellate in orbita, qualcosa di straordinario. Ma di fatto anche qui siamo un po' nel campo del vaporware, perché non abbiamo ancora visto niente. Nonostante questo, SpaceX è riuscita sulla fiducia a aggiudicarsi la bellezza di 5 contratti per il Falcon 9, il primo dei quali è stato assegnato, quindi questo sarà il primo lancio ufficiale di Falcon Heavy, scusate, non Falcon 9, alla US Air Force con il suo satellite STP-2. Poi, dicevo, al tavolo del contratto si sono sedute e hanno firmato anche Arabsat, Inmarsat, Intelsat e Viasat. Perché questi ritardi sono preoccupanti? Beh, non perché vogliamo gufare, assolutamente. Personalmente faccio un gran tifo per Elon Musk e credo anzi che i suoi meriti tecnici siano evidentemente sotto gli occhi di tutti e non possono essere sottovalutati, anzi hanno dato una sferzata, una sveglia a tutta l'industria dei lanciatori mondiali, perché se ce la faranno a mettere a punto un sistema affidabile anche di rientro dai primi stadi, davvero potrebbero cominciare a macinare numeri da meraviglie. Ma mi interessa soprattutto segnalare qual è il modo corretto di approcciarsi alla valutazione delle prestazioni di un'azienda il cui core business non è quello di vendere quanto è mitico Elon Musk, che tutti prendono per il Tony Stark della California, ma è quello di vendere lanci e lanciatori. Senza un numero consistente di contratti, le economie di scala necessarie a tenere bassi i costi, anche includendo le possibilità di riutilizzo del primo stadio, non saranno sufficienti ed è quindi cruciale che si cominci a lanciare con regolarità e diminuendo sempre di più la distanza che va tra la data promessa di lancio e quella reale. È per questo che bisognerebbe tutti quanti valutare SpaceX al netto del marketing. La ditta SES, per esempio, nella sua previsione per gli investitori, aveva così messo a bilancio per il 2016 una consistente fetta di entrate proprio derivante dalla vendita di servizi di telecomunicazione attraverso il SAS-9, questo satellite che ancora non è partito. Ed è su questo punto che ci lasciamo con questa notizia, perché al momento purtroppo non abbiamo altre informazioni. Sembra, ma nonostante le mie ricerche non sono riuscito ad avere una conferma diretta, che durante l'assegnazione del premio, diciamo l'aggiudicamento del primo posto per i concorrenti dell'Hyperloop, del design dell'Hyperloop presso la Texas A&M University qualche giorno fa, il 30 di gennaio se non sbaglio, Elon Musk abbia parlato addirittura di settembre e non più di aprile, maggio, come possibile data per un primo lancio di Falcon Heavy. Insomma, mi raccomando, mantenete acceso il vostro senso critico, forza Elon Musk, forza SpaceX, però può essere che sia necessario fare qualche piccolo aggiustamento in corsa, se non si vorrà purtroppo vedere il sogno svanire, come tante altre aziende purtroppo si sono viste sfilare un business perché magari troppo avveniristiche o troppo avventate nel loro approccio su un mercato che comunque non conta un numero infinito di lanci, ma conta invece tanti tanti attori con una lunga tradizione. Non so se condividete questo mio punto di vista o quali sono i vostri pensieri, cari colleghi, su questa questione, ma secondo me, insomma, le discussioni su questo tema, specie su forum astronautico, non finiranno mai, perché spesso ci si approccia all'argomento più da tifosi che da osservatori.
Beh, io notavo una differenza di scali di tempo che è piccola ma significativa. Stiamo parlando di rinvii di lanci di satelliti o comunque di lanci di missioni programmate di pochi mesi, che sulla scala dei tempi della storia dell'astronautica è veramente poco, è un battito di ciglia. Però sono quei pochi mesi che possono bastare per non fare quadrare i conti delle società. Per esempio, una società che si aspetta di vendere servizi di telecomunicazione e che ha un mancato introito per diversi mesi, e quindi sono anche questi piccoli apparentemente ritardi che fanno variare i bilanci e che quindi possono far variare anche le decisioni della scelta di alcuni fornitori di lanci e di servizi spaziali, quindi alterare e modificare gli equilibri del mercato.
Come spesso dice il nostro Mike, staremo a vedere, ma nel frattempo parlavamo prima della possibilità tra un mesetto e mezzo circa che SpaceX vada a lanciare una capsula di rifornimento Dragon verso la ISS, e Riccardo ci porta un aggiornamento invece di cose recenti, delle ultime attività che si sono svolte sull'avamposto orbitale, giusto Riccardo?
Recentissime, perché ieri, mercoledì 3 febbraio, si è svolta la 193esima attività extraveicolare per quel che riguarda il programma ISS, e in particolare la 42esima operata dai russi. Sapete che insomma il comparto internazionale, il comparto russo è praticamente diviso, ci sono anche due attività extraveicolare ben distinte fatte dal, diciamo, dal lato internazionale e dal lato russo. E questa passeggiata spaziale è iniziata quando in Italia erano circa le 2 del pomeriggio e i protagonisti sono stati Malenchenko e Volkov. Malenchenko e Volkov che non sono assolutamente due novellini. Pensate che Malenchenko è per la sesta volta è stato impegnato in un'attività extraveicolare, e le prime due che ha svolto erano addirittura effettuate su Mir.
Volevo cogliere solo l'occasione per ricordare che di Malenchenko abbiamo parlato in una delle scorse puntate, perché ricordando che è stato il primo e unico astronauta a sposarsi nello spazio.
Così avete anche l'aggancio per andarvi a ascoltare la puntata scorsa se per caso non l'avete recuperata. E anche Volkov, assolutamente veterano, quarta attività extraveicolare per lui, insomma l'uno ha portato il computo a 30 ore, l'altro a una ventina di ore di attività extraveicolare in totale con questa di mercoledì, quindi veramente veramente molto preparati questi due cosmonauti, con una storia alle loro spalle, una carriera lunghissima. Questa attività extraveicolare non è stata una attività extraveicolare di emergenza, non sono state effettuate delle grosse riconfigurazioni della stazione spaziale, diciamo è stata un'attività extraveicolare molto incentrata sull'aspetto scientifico, che tra l'altro è lo scopo per cui la stazione spaziale è finanziata ed orbita sulle nostre teste. Prima di tutti due cosmonauti si sono avvicinati al modulo Zvezda, dove hanno raccolto alcuni campioni sia all'uscita del portello di Pierce, che sarebbe l'airlock il modulo che funge da airlock durante le operazioni di attività extraveicolare, alcuni residui intorno al portello e poi, come dicevi, intorno a Zvezda, in particolare alla finestra numero 8, anche qui due cosmonauti hanno raccolto dei campioni. Questo perché è utile ovviamente valutare lo stato di tutto quello che sta fuori la stazione spaziale, per vedere come la struttura stessa sopporti insomma questa lunghissima permanenza ormai nello spazio. Però non solo si possono raccogliere campioni sparsi intorno alla stazione, ci sono degli esperimenti apposta fatti per esporre del materiale e valutarne la tenuta durante la lunga esposizione nello spazio. Possono essere del materiale inerte, ma può essere anche del materiale biologico. Materiale biologico come quello dell'esperimento EXPOSE-R, che è un esperimento di ESA, e in questo proprio questo esperimento si sono diretti due cosmonauti, hanno fatto una piccola sessione fotografica per raccogliere appunto la documentazione di come era come si presentava l'esperimento dopo questo lungo periodo sulla stazione. Dopodiché hanno staccato, scollegato in blocco l'esperimento, l'hanno riportato dentro al modulo Pierce e sarà poi successivamente riportato a terra per analisi più dettagliate, quindi di questi come ho detto prima, di questo materiale biologico al suo interno. Dopodiché i due cosmonauti sono andati invece verso Poinsk, un altro modulo della sezione russa della Stazione Spaziale Internazionale. È un modulo che occasionalmente viene utilizzato come porta di attracco per alcune navette, per le Soyuz e per le Progress. Quindi i due cosmonauti hanno verificato che nella parte di Poinsk dove i thruster, dove i razzi di manovra delle capsule, praticamente dove i getti incidono nella zona di Poinsk, hanno verificato che insomma tutto fosse a posto e hanno in questo caso fatto delle foto e ha raccolto alcuni campioni. E già che c'erano lì hanno preso un esperimento che vado a leggere perché ha un nome un po' impronunciabile, Vinoslivost, che è un esperimento sempre di materiale esposto allo spazio, però in questo tipo di esperimento si vuole verificare la corrosione dei materiali e dei campioni contenuti in questo esperimento col passare del tempo. Dopodiché i due cosmonauti sono tornati verso Zarya, dove hanno installato un corrimano aggiuntivo in modo da facilitare, insomma, i movimenti di traslazione degli astronauti durante le attività extraveicolari. E infine la cosa più divertente di questa attività extraveicolare è stato l'utilizzo di uno strumento che si chiama Rastavrastasia. Praticamente a guardarlo sembra uno di quelle pistole col nastro da pacchi che si usa per impacchettare i pacchi di grosse dimensioni, se avete presente. Praticamente con questo attrezzo hanno voluto rilasciare uno speciale film di materiale colloso che potrebbe, se i risultati saranno promettenti, potrebbe essere usato per eventuali riparazioni dello scafo della stazione spaziale o eventualmente di capsule o di veicoli spaziali del futuro. È molto intuibile, si va nella zona dove magari si pensa abbia impattato un micrometeorite, si prende questa specie di scotch da pacchi e si rilascia sopra il punto dove c'è la possibile microfrattura, microforo. È stato divertente che i due cosmonauti hanno avuto qualche difficoltà, proprio come quando usate lo stesso attrezzo per impacchettare i pacchi, che ogni tanto, non so, lo scotch si accartoccia e quindi dovete un attimo tornare a svolgerlo, ma dopo queste piccole difficoltà, insomma, sono riusciti a concludere tutti i compiti della missione. Anzi, tra l'altro, sono rientrati all'interno di Pirs con circa 45 minuti di anticipo rispetto alla tabella di marcia, e quindi hanno... possiamo dire una passeggiata extraveicolare è stato un completo successo. È durata esattamente 4 ore e 45 minuti.
Fantastico, anche perché mi incuriosisce sempre seguire le attività extraveicolari dei russi, perché sono, a partire dalla tuta spaziale, un po' diverse anche come prospettiva rispetto ai moduli attorno ai quali girano, se confrontate con quelle più a cui siamo più abituati di fonte americana, o comunque utilizzando le strutture e il modulo Quest per entrare ed uscire. A proposito di questo, sicuramente sarà già stato detto in una delle puntate in cui non c'ero, oppure in cui c'ero e mi sono dimenticato, ma gira su Facebook e penso sia reperibile anche su YouTube un bellissimo video della EVA russa precedente, girato con delle GoPro, credo, comunque a full HD e con un piccolo grandangolo, quindi comunque assolutamente bellissimo, spettacolare, da restare a bocca aperta. Sono le cose che mi fanno contento di essere...
Tra l'altro ultimamente hanno anche potenziato un po' i russi proprio l'aspetto delle comunicazioni audio-video, anche grazie a dei nuovi satelliti che hanno messo in orbita, e quindi la qualità delle immagini che erano disponibili su NASA TV era veramente, veramente ottima. Poi un'ultima chicca, poi vi lascio stare: il nostro amico Teo IW2 Oscar Delta Papa, che insomma l'abbiamo già nominato in altre occasioni, è un radioamatore, come avete intuito dal nominativo, ha ascoltato le comunicazioni dei cosmonauti russi mentre erano in attività extraveicolare. A differenza delle attività extraveicolare americane, nei quali le comunicazioni comunque sono digitali e non facilmente ascoltabili da terra, quelle dei russi sono in FM a 143 MHz circa come frequenza, e quindi quando la ISS passa sopra le vostre teste sono assolutamente ascoltabili senza avere chissà quale attrezzatura. Il video lo trovate su YouTube, o comunque magari l'ho postato anche sul canale Astronauticast di Facebook.
Grazie Ricky, dicevo, mi fa piacere vivere in un'epoca in cui riusciamo ad avere una bella, bella proiezione di immagini dalla stazione spaziale, soprattutto adesso che anche da parte europea si stanno lanciando gli EDRS, che sono un po' corrispondenti ai TDRS americani, che ci consentiranno di avere maggiore copertura, ovviamente non solo dalla stazione spaziale, ma in generale da una serie di satelliti che potranno usare gli EDRS come ponte radio e migliorare o prolungare le comunicazioni con le stazioni riceventi di terra. Bene, è arrivato a questo punto il momento di ringraziare ancora una volta, anche questa settimana, i numerosissimi amici che hanno deciso di rinnovare la loro iscrizione a ISA oppure di inviare una donazione ricorrente o anche una donazione una tantum o nel caso di questa settimana una donazione che fa parte anche dell'iscrizione all'associazione. Insomma, la linea comune, il fil rouge è grazie a tutti. Da questo punto di vista devo dire che abbiamo tranquillamente raggiunto una cifra con le adesioni a ISA che ci consente tranquillamente di far fronte alle spese del 2016 per quanto riguarda tutte le nostre attività online. Non sarà intelligente da un punto di vista di marketing, ma è la cosa più onesta da dire. E grazie davvero a tutti voi perché siamo arrivati a tanto così, davvero vicinissimi alla quota di adesioni record che abbiamo avuto lo scorso anno, grazie probabilmente anche alla spinta offerta dalla missione di Samantha Cristoforetti che abbiamo commentato in diretta e che è stata seguita da quasi 40.000 spettatori su YouTube. E la cosa che potete fare sempre e comunque e che non vi costa un solo centesimo è quella di mettere un mi piace sui nostri attività social, parlare di noi ai vostri amici che magari sono anche portatori sani di passione per quanto riguarda qualunque cosa voli, partecipare alle nostre attività online iscrivendovi a Forum Astronautico oppure seguire le nostre puntate e commentarle. Insomma, siamo assolutamente favorevolissimi alla pubblicità, al passaparola che non vi costa assolutamente niente. Ma se proprio volete tirare i vostri soldi verso di noi e non per accecarci con una monetina, quello che potete fare è mannaggia, ci sono troppi dialoghi che vanno avanti davanti ai miei occhi mentre io cerco di concentrarmi e dire ai nostri ascoltatori che possono tranquillamente continuare a fare donazioni ricorrenti con i bottoni che sono presenti sul sito di Astronauticast. Tra le donazioni che abbiamo ricevuto questa settimana voglio però intanto ringraziare chi ci ha rinnovato l'iscrizione. Si tratta di Marco, Giulio e Stefano, ma in particolare un quarto rinnovo è arrivato, dicevo, con il pacco sorpresa, il nostro Yuri, che oltre ad avere fatto una generosissima donazione ha deciso anche di inviarci un messaggio. Sapete, sono quelle piccole soddisfazioni che ci fanno tanto piacere, e dice Yuri nel suo messaggio: ciao Michael, chi sia questo Michael non lo sappiamo, ecco la quota associativa per il 2016 maggiorata, anche se non riesco a farmi molto vivo su forum e chat, vi seguo sempre e attendo con trepidazione ogni nuova trasmissione. Grazie, ed è per questo che sono stato promosso a regista primario. Salutami tutta la crew di Astronauticast e un bocca al lupo speciale per la nuova arrivata. Grazie mille, ciao Yuri. Quindi Veronica, ce n'è anche per te. Bene, seguite l'esempio di Yuri, quindi mandateci molti più soldi del necessario e perché no anche una dedica. Ricordo anche, perché è una cosa assolutamente sacrosanta, che tutti i nostri articoli, quello che commentiamo in diretta, arriva grazie al lavoro volontario di tutti i nostri articolisti che si danno da fare durante la settimana su astronautinews.it per raccattare le notizie, tradurle, riadattarle, documentarle il meglio possibile e metterle a vostra disposizione in maniera assolutamente gratuita. Bene, credo di non avere dimenticato nulla, ma io so già che Paolo, che sta scaldando il suo microfono per la prossima rubrica, è prontissimo ad arrivarmi in aiuto nel caso avessi dimenticato qualche cosa, nella parentesi dei ringraziamenti. Altrimenti, Paolo, direi che è arrivato il momento della rubrica più attesa della puntata, cioè le storie di Nonno Apollo.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Le foto delle superfici dei pianeti e altri corpi planetari sono uno dei simboli dell'esplorazione, soprattutto automatica, del sistema solare. Anzi, forse più delle foto riprese da distanze orbitali, quelle delle superfici ci danno l'idea della presenza, la sensazione della presenza, perché ci mostrano panorami, paesaggi, ci mostrano dei mondi. E questa nuova era nella conoscenza del sistema solare è iniziata esattamente 50 anni fa, il 3 febbraio del 1966. Oggi lo celebriamo il 4 di febbraio del 2016, quindi 50 anni e un giorno fa, quando per la prima volta atterrò sulla superficie di un corpo diverso dalla Terra un oggetto costruito dall'uomo, cioè la sonda sovietica Luna 9, che riuscì a effettuare per la prima volta un atterraggio morbido, a sopravvivere e a trasmettere immagini e dati scientifici dalla superficie di un altro corpo del sistema solare. Dicevamo che si trattò di una sonda sovietica del programma Luna, del programma di esplorazione sovietica della Luna, che riuscì quel giorno per la prima volta, battendo anche gli americani nella corsa allo spazio, ad atterrare sulla superficie di un corpo celeste, svelando per la prima volta come appariva la Luna dalla sua superficie, cioè dal livello del suono. Un risultato importante però che richiese molto tempo per essere realizzato, perché i sovietici riuscirono a effettuare questo atterraggio morbido al 12° tentativo. Questo programma era iniziato dall'ufficio di progettazione del personaggio più importante del settore spaziale sovietico di quegli anni, cioè Sergei Korolev, il progettista capo, che però venne passato questo programma a un altro ufficio di progettazione, l'ufficio Lavochkin, che poi portò avanti il programma sovietico di esplorazione automatica del sistema solare. Quindi, sebbene l'ufficio di Korolev abbia fatto il lavoro più importante, più duro, con meno soddisfazioni, perché negli 11 tentativi precedenti le sonde andarono distrutte nei tentativi di atterraggio, l'ufficio di progettazione Lavochkin fu il primo a, prendendosi carico di questo programma iniziato da Korolev, a completarlo con questo primo traguardo storico. Quel giorno, il 3 di febbraio del 1966, la sonda Luna 9, che aveva l'aspetto di una sfera di poco meno di 60 cm di diametro, aprì una parte della sua superficie con 4 petali, esponendo il sistema di ripresa fotografica, un sistema fisso con uno specchio mobile che esplorava il panorama e che riuscì a riprendere 9 immagini in tutto, fra le quali 5 panorami parziali della superficie intorno al punto di atterraggio. I sovietici non diffusero inizialmente questa immagine, che venne diffusa dai media e dai sistemi di ascolto occidentale, perché il radioosservatorio di Jodrell Bank nel Regno Unito intercettò i segnali della sonda e li diffuse prima dei sovietici. Si disse anche, per esempio la BBC fece questa ipotesi, che i sovietici avevano intenzionalmente utilizzato un protocollo di trasmissione delle radio delle immagini facilmente intercettabile, proprio per avere una conferma indipendente occidentale di questo importante risultato scientifico. E in effetti venne utilizzato per la trasmissione della Luna di queste immagini dai sovietici uno standard di trasmissione internazionale chiamato Radiofax. Era in pratica un equivalente per le trasmissioni radio delle comunicazioni fax, per la trasmissione soprattutto non soltanto di illustrazioni in ambito editoriale, per esempio illustrazioni dei giornali, ma anche di mappe e altri dati meteorologici. Quindi la radioosservatorio di Jodrell Bank, con la collaborazione del quotidiano Daily Express, che prestò questa attrezzatura di decodifica, vennero captati questi segnali e poi fu possibile ricostruire le immagini e pubblicarle e renderle note a tutto il mondo prima dei sovietici. Un risultato importante, perché per la prima volta dopo millenni questa curiosità dell'uomo di capire, di vedere come era fatta la Luna fu finalmente soddisfatta, e si riuscirono ad avere le prime immagini del suolo lunare. A bordo della sonda Luna 9 non si trovava soltanto un sistema di ripresa fotografica, c'era anche un rivelatore di radiazioni. Ma il risultato, i risultati scientifici più importanti della sonda furono due. Il primo di natura ingegneristica, cioè si confermò la possibilità di effettuare un atterraggio morbido sulla Luna. E il secondo, proprio in congiunzione con queste immagini, con queste riprese fotografiche, smentì alcune paure, alcune preoccupazioni iniziali di chi organizzava l'esplorazione della Luna, cioè si temeva che la polvere lunare, la sabbia lunare, non fosse in grado di trattenere eventuali veicoli che potessero atterrarci, che quindi che questi veicoli avrebbero potuto sprofondare in questa sabbia lunare. Le immagini trasmesse da Luna 9 non solo dimostravano che l'atterraggio era riuscito, ma mostravano un orizzonte sostanzialmente libero, un panorama poco accidentato. La sonda Luna 9 era atterrata nell'Oceano delle Tempeste, quindi si sapeva che era comunque una vasta area pianeggiante della Luna, e quindi si ebbe la conferma più importante della possibilità di fare atterrare veicoli. Smise le sue trasmissioni pochi giorni dopo l'atterraggio, il 6 di febbraio del 1966, Luna 9, quando venne effettuata l'ultima comunicazione radio dalla superficie della Luna. Ma ormai la strada era aperta, Luna 9 aveva confermato la possibilità di atterrare e di esplorare la Luna, cosa che venne fatta poi passando in vantaggio dagli americani, che non solo raggiungerono i sovietici nella corsa allo spazio e nell'esplorazione della Luna, ma riuscirono a conquistare per primi il traguardo più importante, cioè quello di far esplorare la Luna a degli esseri umani. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
Grazie Paolo per questo tuo contributo storico, come sempre molto atteso e sempre molto interessante, si scopre sempre che c'è da imparare dalla storia dell'astronautica. E alla fine, così come era stata l'ultima nella presentazione dei co-host di questo episodio, è arrivata ancora Veronica per l'ultima delle rubriche ufficiali della puntata di oggi, quelli del spin-off della Vero.
Allora, oggi parliamo di stampanti 3D. Perché la stazione spaziale è spaziale, ma non è spaziosa. E qui me ne posso andare. Ogni cosa che viene progettata per essere installata sulla stazione spaziale deve sottostare ad un processo di rimpicciolimento e di alleggerimento che non sarebbe necessario se questo oggetto fosse utilizzato sulla Terra. Perché all'interno della stazione spaziale non c'è molto spazio. In più, questi strumenti al momento del lancio subiscono un forte stress a causa delle vibrazioni e della forza di gravità. Quindi, per limitare il numero di oggetti portati sulla stazione spaziale e liberare spazio anche nel payload per magari aggiungere più esperimenti, si è posta l'attenzione su queste stampanti 3D. Da settembre del 2014 sulla stazione spaziale è presente una stampante 3D che si chiama Portable Onboard Printer ed è in grado di funzionare in microgravità. Questa stampante è un progetto tutto italiano, è stata creata dalla Altran Italia con la collaborazione di Thales Alenia Space e dell'Istituto Italiano di Tecnologia. E ha l'obiettivo di capire se è possibile creare alcuni oggetti direttamente in orbita, e, ad esempio gli attrezzi per la manutenzione, oppure ricostruire delle piccole parti come viti o bulloni che non durano in eterno e che a volte sono state costruite apposta per la stazione spaziale, quindi sono uniche nel loro genere. Questa cosa permette anche agli astronauti di non dover per forza aspettare il prossimo cargo. Perciò, se qualcosa si rompe, possono ricostruirlo al momento. In più, si possono produrre delle parti complesse in un unico blocco, quindi evitando, riducendo al massimo le giunzioni e le saldature. Martedì scorso, che era il 2 febbraio 2016, è stata attivata questa stampante 3D sotto la supervisione di Scott Kelly, che tra l'altro sta per concludere la sua missione di un anno sulla stazione spaziale. Se non sbaglio, gli mancano una cinquantina di giorni, giusto un paio di mesi. Confermate. Scott Kelly, attraverso una finestrella trasparente, ha guardato il processo di fabbricazione automatico, completamente automatico, di questo, di un piccolo oggetto fatto di plastica biodegradabile. Ha filmato il tutto e sia l'oggetto che il video saranno poi inviati a terra per confrontarli con lo stesso tipo di oggetto creato in laboratorio. È stato fatto un campione doppio. Una volta poi che si hanno i dati per poter confermare la validità del funzionamento di questo processo, la NASA pensa di estendere l'utilizzo della stampante 3D anche a università o aziende che vogliono costruire i propri nanosatelliti direttamente in orbita, abbattendo quindi i costi e i tempi di progettazione in laboratorio. Poi una stampante che riesce comunque a lavorare in un ambiente così estremo e creare oggetti di precisione potrebbe avere il via libera per essere utilizzata in luoghi altrettanto difficili sulla Terra. La Marina Militare Americana, ad esempio, ha già espresso il suo interesse per l'utilizzo nei sottomarini, ma anche in altri luoghi estremi e limitati.
Bene, grazie Veronica. Una tecnologia, quella delle stampanti 3D, estremamente affascinante anche nell'ottica, e se ne era parlato quando alcuni degli astronauti europei avevano ripetuto questo esperimento sulla ISS, per produrre pezzi adatti anche a spedizioni di lunghissimo periodo, dove è molto più comodo, come dicevi tu, portarsi una bella bobina o un contenitore di materiale plastico particolare e poi fabbricare a bisogno solo quello che serve. In realtà serve solo un grande hard disk dove memorizzare tutti i modelli da passare alla stampante 3D.
Se...
va bene.
Se non ricordo male, ho dato un'occhiata, questo esperimento, dimmi, questa stampante 3D dell'ASI di cui ha parlato Veronica, era uno degli esperimenti previsti per la missione di Samantha. Potete confermare? E forse non è stato possibile farlo durante la permanenza anch'io. In orbita di Samantha, e quindi... o forse un altro?
No. In realtà l'ha utilizzata anche lei, ma il processo non era completamente automatizzato e l'estruso utilizzato era quella plastica di cui sono fatti i Lego, quindi era un test, diciamo. Questa è stata la prima volta che tutto è diventato automatico con questo tipo di nuovo materiale.
Ha fatto tipo il decommissioning e poi questo qua è stato il primo utilizzo operativo, diciamo, sì. Ufficiale probabilmente. Grazie, vero? Sì.
Ma vedete com'è preparata la Veronica, non c'è verso di farla parlare, di farla entrare a gamba tesa quando parliamo noi, e poi quando arriva, tac, è sempre sul pezzo. Brava, brava, e anche grazie. Abbiamo verificato tra noi che i più cattivi tra i conduttori non hanno domande cattivissimissime come quella sulla Luna della scorsa puntata, ma ci ripromettiamo naturalmente di non lasciare andare così l'astronauti. Quiz, state allerta, perché per il prossimo episodio potremmo avere altri astronauti quiz da sottoporvi e toglierli il sonno.
Ma ricordiamo
a qualcun altro
che
dei nostri ascoltatori.
Durante la settimana
siamo arrivati allora.
Veronica fa l'astronauti quiz anche sul nostro account Twitter. Quindi se volete cimentarvi, seguiteci.
Ci sono astronauti quiz relativi agli articoli di Astronauti News,
sì, sì,
postati durante la settimana.
Bravi, bravi. Grazie di averlo ricordato.
Però vediamo che alcuni li sbagliano, quindi dovete leggere.
Avete le potenzialità, ma non
figura,
vi applicate.
Ragazzi.
Studiate meglio.
È vero, potreste fare di più, avrebbe detto il mio professore. Ma siamo arrivati all'ultima parte della nostra trasmissione, quella normalmente dedicata ai link della settimana. Ne abbiamo un paio. Paolo, lascerei partire te, così completiamo con questo il cerchio relativo al film di Samantha Cristoforetti.
Sul film Astrono Samantha, dedicato a Samantha Cristoforetti, ho parlato del sito ufficiale del film, quindi questo è uno dei link della settimana. L'altro link invece è quello della pagina sul film delle Officine Ubu, cioè la casa di produzione di questo film, e in questa pagina ci sono anche i dettagli per le proiezioni riservate alle scuole, come prenotare, insomma, le modalità di partecipazione.
E Paolo, se non ricordo male, sempre sul sito delle Officine Ubu è possibile scaricare il file JPEG della locandina del film, quindi un piccolo cadeau che può essere utilizzato o per una bella stampa da conservare,
anche sul sito del film,
oppure semplicemente per avere una testimonianza di qualcosa. Sì, hai ragione, per avere qualcosa che rimane così quasi unico nel panorama delle missioni italiane. Non credo che nessuno abbia mai avuto un vero e proprio lungometraggio a sua disposizione.
Dai Luigi, proiettate il film, così almeno hai il poster 2 metri per 1,5 metri.
Ah, vero.
In questa occasione io farò il ripetente e mi unirò magari a qualche comitiva scolastica, mi infiltrerò in qualche comitiva scolastica ripetente tipo da 30-40 anni.
Ti intrufoli, sì.
Magari fanno anche il cartonato di Samantha e ce la portiamo in podcast.
È vero.
E quello devo provare a chiedere se c'è del materiale pubblicitario. Quello sì. Vabbè, poster, quelli normalmente ci sono, tutti i tipi di poster. Però per magari qualche cartonato, qualcosa, devo provare a chiedere.
Vi terrò magari presente. Poi gli ritagliate la faccia e vi fate la fotografia. Va bene, invece l'ultimo link della settimana l'ho trovato mentre, come faccio ogni tanto, davo un'occhiata al sito della Planetary Society, qui tra l'altro affondano le radici di Astronauticast un po' come idea, oltre alla mente vulcanica di Michael Sacchi. L'idea era all'inizio quella di ripetere un po' le gesta del podcast di Planetary Radio, il podcast della Planetary Society, che ha la fortuna di annoverare tra le sue fila Emily Lacdawella, che è una prolificissima giornalista e una persona molto competente che da tempo fa scorribande nella comunità degli appassionati di immagini spaziali, che così tanto hanno dato con la rielaborazione e l'arricchimento degli archivi originali delle agenzie spaziali. Normalmente questi appassionati fanno razzia dei database di immagini della NASA e, quando possibile, dell'ESA, ma questa volta inaspettatamente l'agenzia spaziale cinese ci ha messo di suo, di fatto aprendo al pubblico l'utilizzo dei dati raccolti dal suo rover lunare, di cui sicuramente ricorderete Chang'e 3, che era atterrato
e si era mosso
rispetto alla sua base appoggio.
U2 è il rover.
Scusa, hai ragione, U2 è il lander, Chang'e 3. Grazie Paolo, sì, un piccolo lapsus a fine puntata. Sono stati diffusi 35 gigabyte di immagini raccolte dalle fotocamere di questi due, di Chang'e e di U2, e sono a vostra disposizione per farne un pochino quello che volete. I link per raggiungere gli archivi sono disponibili sull'articolo preparato da Emily Lacdawella, che trovate nel note dell'episodio, ma sempre in questo articolo Emily ha dato prova della sua passione cominciando a giocare lei stessa per prima con le immagini. Quello che a me ha colpito, che mi ha fatto un po' sorridere, da antico combattente, da antico polemista su forum complottisti, devo dire che la distanza dell'orizzonte rimane così strana e assurda, così come l'avevamo vista nelle fotografie scattate dagli uomini che hanno camminato sulla Luna. So bene che a nulla valgono spiegazioni di vario tipo, però insomma è incredibile come le superpotenze riescano a mettersi d'accordo quando si tratta di falsificare i panorami lunari con questo livello di accuratezza, e tutti si sostengono l'un l'altro nel coprire la verità, direbbe qualche comprontista.
Ma i cinesi sono bravi a copiare, quindi non mi stupisco.
È vero, vedremo cosa succederà quando magari qualcuno di noi manderà un rover sulla Luna, noi europei. Va bene, credo sia una notizia curiosa perché vi porterà ad esplorare la Luna con occhi a mandorla, se così mi passate il termine, da un punto di vista un pochino diverso dal solito, e quindi troverete, dicevo, il link a tutto questo nelle note dell'episodio. Ok, credo che siamo arrivati in fondo. Fatemi dare un'occhiata al nostro mega cronometro su Zencaster per avere un'idea precisa di quanto l'abbiamo fatta lunga. L'abbiamo fatta lunga 1 ora e 20 minuti, direi proprio non pochissimo. È il momento di tirare i remi in barca, di chiudere i boccaporti e di andare in così in ibernazione fino alla prossima settimana. Ho dimenticato qualcosa? Volete aggiungere qualcosa, amici co-host? Bene, no, il vostro silenzio o i vostri no sono significativi, e allora a questo punto ripartiamo con il giro come in origine da oltre Ticino, dal nostro Luigi Morielli a Carmagnola.
Un saluto a tutti e appuntamento alla prossima puntata.
Il sempiterno. Andiamo allora poi a Milano.
Vi saluta
Paolo
Amoroso, non Apollo. Fino alla prossima settimana potete seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it e in particolare sul forum potete anche farci quelle domande estremamente tecniche sulle tecniche di costruzione della capsula Orion che ha fatto il nostro ascoltatore prima dell'inizio di questa puntata.
E saltiamo a Modena dal nostro Riccardo Rossi.
Ciao ragazzi, grazie per averci ascoltato anche questa puntata e ci sentiamo direi la settimana prossima. Ciao ciao.
Ci avviciniamo al Brennero andando dritti a Verona dalla nostra Veronica Remondini.
Ciao a tutti da Veronica da Verona.
Un ultimo appello per il regista mancante Veronica?
No. A posto
no,
così.
Abbiamo già pregato abbastanza. Se vuole stare l'affezione per gli assenti è proprio non si può contenere. Va bene, allora oltrepassiamo la frontiera e arriviamo in Germania. Da me un saluto da Marco Zambianchi qui da Darmstadt, un abbraccio virtuale a chi non c'è. Michael, torna, ti prego, non farlo, e fino alla prossima puntata ad Astra.